I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao a tutti ragazzi, siamo sintonizzati su Onde Quadre, la radio del Politecnico di Torino. La trasmissione che state ascoltando è Route 66, è una trasmissione che vi condurrà in un viaggio musico-letterario attraverso appunto la strada americana, famosissima Route 66. In particolare oggi ci fermiamo nello stato del Kansas. Buon ascolto. Some chill. Got the time to teach you now. Bet you learn some chill. Show the baby. Show the fingers I do. Eccoci in studio ragazzi, io sono Giuliano, qui con me in studio c'è Carola e in regia c'è Andrea. Questa è la quarta puntata di Route 66. Vi ricordo subito che potete ascoltarci in diretta, diciamo, il mercoledì dalle 19 alle 20, oppure in replica il lunedì dalle 13 alle 14. La nostra pagina Facebook, dove potete scriverci, mandarci dei consigli, semplicemente riascoltare le nostre puntate, è semplice, è Route 66 _ on air. Oppure potete ascoltare le nostre puntate o quelle precedenti o le altre trasmissioni sul sito della web radio ondequadre.polito.it. Oggi quindi questa puntata di cosa parla? Diciamo la possiamo dividere in due parti. Nella prima parte parleremo principalmente, il libro che portiamo oggi è Antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, e quindi parleremo di questo libro e anche di Fabrizio De André, che ha scritto, diciamo, delle canzoni che sono inerenti al libro. Successivamente ci sposteremo sempre un altro autore americano, ovviamente, che si chiama Robert McCallum. Comunque Carola, se vuoi possiamo iniziare subito con Spoon River.
Esatto, sì, iniziamo col dire chi era questo autore, Lee Masters. Egli nacque nel 1868 a Garrett, città del Kansas. Poi con la famiglia si trasferì nell'Illinois, dove passò la sua infanzia tra Petersburg e Lewiston, città che ritroveremo in questo libro, in questa antologia.
Benissimo.
In realtà, quando uscì l'antologia di Spoon River, Masters stava praticando la professione dell'avvocato, perché suo padre non voleva assolutamente che lui seguisse studi umanistici, che facesse giornalista, scrittore, critico letterario o cose simili. Quindi fu obbligato dal padre a praticare questa professione e niente, e in realtà la faceva anche bene, perché una volta che si trasferì a Chicago riuscì a essere ricevuto dall'alta società cittadina proprio per il suo saper fare, perché era un avvocato di successo. Quindi fece anche parecchi soldi e ben voluto da queste personalità di Chicago, della Chicago bene, quindi c'erano signori di una certa età, di un certo prestigio, iniziò a far leggere a queste persone i suoi poemi storici. Queste signore accolsero bene questi scritti e esortarono in qualche modo con questo tipo di approvazione l'autore a continuare a scrivere. Allora, cosa fece? Lui si rese conto, avendo vissuto prima in un paesino, in un villaggio, e poi adesso a Chicago, che è vero, il modo di vivere è diverso tra città e campagna, però gli uomini hanno le stesse passioni, gli stessi ideali, le stesse aspirazioni, solo che magari a seconda delle situazioni sono magari un po' più trattenuti nell'esprimerle, cose del genere. Quindi decide di parlare del suo villaggio, del suo paesino, solo che non sapeva come scrivere questo racconto, e su suggerimento di un editore, di un giornalista, un direttore di giornale, scusate, che di San Luis, che all'epoca pubblicava autori di grande avanguardia, gli consigliò di leggere l'Antologia Palatina. Sarebbe una raccolta di epitaffi greci sull'età classica, riguardanti queste persone ormai defunte. Parlavano della, come se parlassero loro stessi, della loro vita, di quello che è stato, degli intimi, più intimi segreti, eccetera, eccetera. Quindi Lee Masters si innamorò di questa formula e decise di scrivere del suo villaggio in questo modo, ed è così che lo ritroviamo nell'antologia di Spoon River. Adesso
direi di ascoltarci
il primo brano,
quindi mettiamo subito Fabrizio De André, La collina.
Dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire? Dove Herman bruciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera? E cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò sulla strada? Dormono sulla collina, dormono sulla collina. Dove sono Ella e Cat, morte entrambe per errore, una di aborto, l'altra d'amore. E Maggie uccisi in un bordello dalle carezze d'un animale, Edith consumata da uno strano male. E Lizzie che inseguì la vita lontano e dall'Inghilterra fu riportata in questo palmo di terra. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Sono i generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto. Dove i figli della guerra, partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere legate strette perché sembrassero intere. Dove Jones il suonatore che fu sorpreso dai suoi 90 anni e con la vita avrebbe ancora giocato. Lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non al denaro, non all'amore né al cielo. Lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore?
Eccoci in studio, ragazzi. Questa era La collina di Fabrizio De André. Questo brano viene ovviamente un estratto di un album, Non al denaro, non all'amore né al cielo, del 1971. Questo album venne composto da Fabrizio De André dopo che appunto lesse questo libro. In realtà il libro Spoon River lo lesse a 18 anni, però ne rimase particolarmente colpito e decise di scrivere appositamente delle canzoni che sono state raccolte nel 1971 in quest'album. Tra l'altro nel 2005 anche Morgan fece una cover dell'album che comunque non ebbe particolare successo, però comunque diciamo che ogni canzone in questo album praticamente si rifà a una storia del libro. In particolare noi abbiamo ascoltato La collina, che in pratica è l'incipit sia del libro che anche dell'album di De André, appunto. In generale questa canzone parla di persone che sono morte accidentalmente, ad esempio al lavoro, o chi veniva bruciato in miniera, chi cadeva dal ponte mentre lavorava, e quindi praticamente cercano di descrivere i personaggi appunto, che come vedremo sono quelli del paese di Spoon River, eccetera eccetera. E niente, quindi Carola, vogliamo ritornare al libro direttamente? Che ne dici?
Sì, allora, come hai detto bene tu, Lee Master scrive questi epitaffi ispirandosi alla vita vissuta di questi personaggi tra Petersburg e Lewistown, i due paesini in cui lui è cresciuto. La cosa particolare di questi epitaffi è che, essendo le persone morte, potevano essere completamente sinceri. Nel racconto l'autore diceva tutto, forse anche cose che i soggetti avrebbero preferito che non dicesse. Una scrittura molto schietta, molto chiara, semplice, capibile. E niente, fece uno straordinario successo, arrivò in Italia grazie a Cesare Pavese. Cesare Pavese si fece mandare da un suo amico, che adesso non ricordo il nome, mi scuserete per questo, che stava negli Stati Uniti, si fece mandare una copia, ecco, Antonio Chiuminatto, un italoamericano che stava appunto negli Stati Uniti, si fece mandare una copia dell'antologia, lo lesse, se ne innamorò e nel novembre del 1931 pubblica sulla Cultura, rivista diretta allora da Arrigo Kayumi, una prima recensione di questo che poi è stato un capolavoro.
Esattamente.
Adesso ci ascoltiamo un secondo brano, sempre di De André, ispirato all'epitaffio di Frank Drummer, che è creduto folle perché non riusciva a comunicare i suoi pensieri attraverso il linguaggio, viene poi richiamato da Fabrizio De André un matto.
Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare, per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Le mie ossa regalano ancora alla vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappo alla pazzia.
Dietro ogni scemo c'è un villaggio, di Fabrizio De André. Tra l'altro, una cosa che non abbiamo detto e che credo sia importante ricordare, mentre nell'antologia di Lee Masters ogni epitaffio ha un suo nome, un suo cognome, che sono nomi fittizi, però comunque ci sono, come esempio era per questo matto Frank Drummer, Fabrizio De André i titoli di queste canzoni li rende generici, quindi un matto, un giudice, un blasfemo, come poi ascolteremo dopo, perché come se tutti noi potessimo rispecchiarci in qualche modo in queste figure. E niente, ora, continuando il discorso di prima, di quando l'antologia arrivò in Italia, Ci fu poi l'incontro con Fernanda Pivano, perché in sottofondo c'è sempre lei, sempre e comunque. Cosa succede? Fernanda Pivano chiede a Cesare Pavese, suo maestro, che differenza c'era tra la letteratura inglese e la letteratura americana. Egli, in tutta risposta, gli portò 3-4 libri, tra cui Addio alle armi di Hemingway e L'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Lei iniziò a leggerlo e, come era successo anche per Cesare Pavese, se ne innamorò. Allora, quasi di nascosto, per cercare di capire meglio questi protagonisti, per farseli suoi, iniziò a tradurre ogni epitaffio. Cesare Pavese scoprì questa cosa quasi per caso, ritrovò questo manoscritto in un cassetto, si rese conto dello straordinario lavoro che aveva fatto Fernanda Pivano. Lei quasi si vergognava di questa cosa. In realtà Cesare Pavese ne fu entusiasta, portò tutto questo manoscritto all'editore di allora, Einaudi, e dopo poco questo libro venne pubblicato con appunto la traduzione di Fernanda Pivano. E nel 1943, che esce in Italia, in piena guerra, tra l'altro poco prima, scusate, che la casa editrice venisse confiscata. È carina questa scena in cui Pavese e la Pivano si incontrano in un caffè di Torino, in cui lui consegna a lei questo libro, quasi commossi gioiosi per vedere realizzato il loro lavoro e perché così tutti potessero venire a conoscenza di questo capolavoro. Ora, Giuliano, cosa ci ascoltiamo?
Possiamo introdurre il brano successivo, appunto, che è Un giudice, sempre nell'ottica che noi, appunto, tutti i personaggi sono generici. In realtà De André ci fa uno scherzo, diciamo, perché c'è un unico personaggio che ha un nome nelle sue canzoni, che è il suonatore Jones. In realtà lui dà un nome a questo personaggio perché si intravede lui stesso, possiamo dire, no? In questo personaggio. E quindi ora ci ascoltiamo Un giudice. Questa canzone, diciamo, di cosa parla? Parla di un nano che studia, si laurea in giurisprudenza e praticamente attraverso la sua professione riesce a vendicarsi di tutti i soprusi che aveva subito, diciamo, durante tutta la sua vita da parte degli altri abitanti del villaggio. Quindi il tema principale di queste canzoni è principalmente l'invidia. Quindi buon ascolto con Un giudice.
Intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
Questo era Un giudice, sempre di Fabrizio De André, dall'album Non al denaro, non all'amore né al cielo. Adesso volevo leggervi una poesia le cui frasi, soprattutto quelle finali, mi hanno colpito. Non ero amato dagli abitanti del villaggio, tutto perché dicevo il mio pensiero e affrontavo quelli che mancavano verso di me con chiara protesta, non nascondendo né nutrendo segreti affanni o rancori. È assai lodato l'atto del ragazzo spartano che si nasconde il lupo sotto il mantello lasciandosi divorare senza lamentarsi. È più coraggioso, io penso, strapparsi il lupo dal corpo e lottare con lui all'aperto, magari per strada, tra polvere e ululi di dolore. La lingua è magari un membro indisciplinato, ma il silenzio avvelena l'anima. Mi biasimi chi vuole. Io sono contento.
Bellissima questa poesia. E niente, quindi adesso siamo quasi pronti per ascoltare il brano successivo e...
Sì, volevi dirci ancora una curiosità.
Sì, volevo dire un'altra curiosità, infatti, che praticamente il titolo originale dell'album, come abbiamo detto 200 volte oggi, è Non al denaro, virgola, non all'amore né al cielo. Però in realtà, quando venne stampata la copertina dell'album, chi la stampò, non so chi, si dimenticò la virgola e il né praticamente mise sulla E, diciamo, l'apostrofo che ha messo sulla E gli ha messo l'accento, diciamo, al contrario.
Sì.
Quindi praticamente venne stampato il disco con questo errore e tra l'altro nel 2005, come abbiamo detto prima, Morgan fece una cover di questo disco e diciamo
mantenne
l'errore, quindi non si sa se lo mantenne a posto oppure non se ne accorsero fino al 2005. In realtà se ne sono accorti prima, però Morgan l'ha preso in giro forse in questo modo. Niente, ora invece ci ascoltiamo un blasfemo che è sempre tratto ovviamente da...
Dall'album di André,
ovviamente, che accusa Dio di aver negato all'uomo la verità per paura che ormai non avesse padroni. Buon ascolto, un blasfemo.
Mai più mi chinai e nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne di il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo. Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte mi cercarono l'anima a forza di botte. Perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte e inventò le stagioni. Se furon due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato, ci costringe a sognare in un giardino incantato.
Blasfemo, che sempre dell'album di cui abbiamo parlato e straparlato. Concludiamo così la prima parte di questa puntata. Adesso il secondo autore di cui intendo parlarvi è uno che a una lettura superficiale non salta all'occhio, anzi io devo essere sincera, non lo conoscevo, ho dovuto cercare a fondo tra i vari scritti, tra i vari documenti eccetera eccetera. ha fatto parte della cosiddetta Lost Generation, però come detto non ebbe il successo che ebbero tutti gli altri. E tutti gli altri chi sono? Sono Hemingway, Ezra Pound, James Joyce, Francis Scott Fitzgerald, Dos Passos, oddio, Gertrude Stein, ce n'è un'infinità. Non c'è lui tra questi geni. E questo lui si chiama Robert McCallum. Nasce nel Kansas, precisamente nel 1896, nella cittadina di Clifton. Ultimo di 9 figli di un pastore ecclesiastico, non ha potuto avere l'istruzione che avrebbe voluto, quindi ha fatto miliardi di lavori, da reporter, agente di pubblicità, boscaiolo, agrimensore, fece anche modello per una casa di moda a New York, fece un po' di tutto. Poi si trasferì a Londra grazie a un matrimonio combinato con una scrittrice, figlia di un ricco, di una ricchissima famiglia che poi tra l'altro lo aiutò nelle varie spese e nei suoi vari viaggi. E niente, come detto, questo scrittore ha scritto tanto, ma non è mai nominato nelle più grandi biografie. Adesso direi di ascoltarci un altro brano.
Sì, adesso cambiamo completamente genere, andiamo diciamo a un genere che ora vedrete qual è. E ascoltiamoci infatti Coleman Hawkins con Body and Soul. In studio, ragazzi, questo era Coleman Hawkins con Body and Soul. Coleman Hawkins, detto anche Hawk o Bean, praticamente possiamo dire che è la massima espressione del sassofono jazz. possiamo dire infatti che lui è stato per la prima volta, diciamo, ha contribuito a far sì che tra jazz e ci fosse, diciamo, un'identificazione tra jazz e sassofono. Praticamente si diceva che lui era molto fastidioso quando suonava. In realtà, forse, chi lo sa, perché gli altri sassofonisti dicevano questo di lui, molto probabilmente perché erano invidiosi. Ad esempio, il suo principale rivale, che fu Lester Young, scrisse diverse volte qualcosa del genere. E infatti, comunque, diciamo, questa canzone Body and Soul del 1939 rimane probabilmente la sua espressione principale artistica. E niente, tutto qui. Ora, se vogliamo tornare alla letteratura, Carola,
continuiamo,
dai.
Questo genere, questa canzone che ci siamo appena ascoltati, io la vedrei molto bene in quei bistrò francesi di Parigi in cui si incontrava questa generazione di cui ho parlato prima, tra cui anche Robert McCallum. Infatti, dopo Londra, la svolta sia alla sua vita che alla sua carriera di letterato, sia nel 1921, quando raggiunse finalmente Parigi. Lì incontrò varie personalità, quelle che vi ho citato prima, tra cui il signor Hemingway. Infatti, Robert McCallum, che nel 1923 insieme a William Carlos Williams fondò una casa editrice, la Contact Publishing Co., e fu il primo a pubblicare un qualcosa di Hemingway. Vengono chiamati 3 storie, 10 racconti, questa prima storia di Hemingway. Adesso mi sto impappinando, scusate.
No, dai, tranquillo.
E niente, quindi nasce questa amicizia, fanno dei viaggi in Spagna per vedere la corrida. A questo viaggio si aggiunge poi un altro editore, sempre amico di Hemingway. Voglio dire, lui ha scritto tanto, ma ha conosciuto anche tante persone. Forse proprio questo gli ha permesso poi di scrivere un gran libro, forse il suo diario, si intitola Vita da Genio, di cui vi parlerò dopo. Adesso ci ascoltiamo gli Eagles con Life in the Fast Lane.
Thank you.
E rieccoci in studio, ragazzi. Questo era Life in the Fast Lane degli Eagles. E questo gruppo, diciamo, il cui cantante e chitarrista è John Walsh, che è praticamente l'unico che è del Kansas. E noi, appunto, per questo abbiamo voluto inserire questo brano all'interno della scaletta di oggi. E questo gruppo ebbe molto successo. Diciamo, uno dei loro principali dischi, che vendette oltre 42 milioni di copie nel mondo addirittura, fu Their Greatest Hits. E praticamente, con, diciamo, tutti questi dischi venduti, questo gruppo è chiaramente considerato tra i gruppi country rock più influenti degli anni 70 e anche effettivamente della musica contemporanea. Tuttavia il loro album di maggiore successo fu Hotel California. Questo album, praticamente, diciamo, grazie all'enorme successo che ebbe questo album, anche grazie all'inserimento di Joe Walsh all'interno del gruppo, praticamente riuscì anche a rivalutare l'album che fu pubblicato pochi mesi prima, appunto quello che ho appena detto, Their Greatest Hits, sbaglio sempre. Dopodiché, questo siamo negli anni 70, nel 75, e abbiamo detto questo. Dopodiché questo gruppo praticamente ebbe, diciamo, ci furono dei contrasti interni e ci fu un periodo di pausa molto lungo, e praticamente, diciamo, uno dei membri del gruppo, Don Henley, affermò che il gruppo avrebbero risuonato insieme solo se l'inferno si sarebbe congelato, praticamente. E dato che questo effettivamente avvenne, nel 94 il gruppo si decise di fare un nuovo album che, appunto, venne chiamato Hell Freezes Over, appunto l'inferno si congela. E così...
Ce l'hanno fatta.
Come?
Ce l'hanno fatta.
Ce l'hanno fatta, per fortuna, e hanno fatto anche il DVD, praticamente, che tra l'altro il DVD del live oggi è uno dei DVD live più venduti nella storia della musica, quindi effettivamente hanno fatto bene, no? A rimettersi insieme.
Adesso cosa ci ascoltiamo al prossimo pezzo?
Ma, se dici? Why not? Perché no, dai. Vuoi introdurlo tu, Carol, al prossimo pezzo, oppure mi concedi questo nome?
Vai.
No, gentilissima. Allora, oggi ci ascoltiamo invece dei Birds, Mr. Tambourine Man.
Senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going.
Questi erano i Birds con Mr. Tambourine Man. Devo essere sincera, non so decidermi se preferisco questa oppure l'originale di Bob Dylan.
Non è una scelta facile.
Sono parecchio combattuta. E niente, concludiamo il discorso di prima su Robert McCallum. Come dicevo, di quel periodo parigino ci ha lasciato un libro che si chiama Vita da geni 1920-1930, che è uscito poi nel 1968. Io non l'ho letto tutto, me lo sono preparato per questa puntata, sono arrivata a metà libro e posso dire che è proprio una sorta di diario. Cioè lui inizia dicendo: tra il 1921 e il 1922 ho conosciuto queste persone, ho fatto quello, ridono, vabbè. E a me finché ho letto mi è piaciuto, perché racconta effettivamente un po' con uno sguardo da giornalista, un indagatore, come si comportavano certi personaggi, un certo James Joyce, come si perdeva nell'alcol, i loro incontri in questi bistrò parigini a Montparnasse, questa vita che, ad esempio, quando hanno festeggiato il 14 luglio, che è festa nazionale in Francia, lì a Montparnasse la festa è durata 3 mesi, per dire. Un po' quegli anni spavaldi di Parigi, di cui fece parte anche Robert McCallum. Un secondo romanzo uscito invece nel 1924 a Parigi, mentre negli Stati Uniti solo 60 anni dopo, è Village. All'epoca, nel 1924, fu data pochissima importanza al romanzo. In realtà Hemingway lo approvò, anzi fece pubblicità. Ambientato anche questo, come il discorso sull'antologia, di Spoon River, una città fittizia del Midwest, racconta un po' la vita nella prateria, i paesaggi che c'erano, come veniva vista, come veniva vissuta, e quindi magari la frustrazione. Ad esempio racconta la storia del giovane John Campbell, che era insofferente di quella vita, provava pietà, disgusto verso la vita di provincia, decide di andarsene e poi lascia poi continuare il romanzo. Adesso introduciamo...
Sì, direi di introdurre il brano successivo. Comunque notiamo, ragazzi, come ogni settimana Carola riesce, va sempre subito in biblioteca quando si decide la scaletta successiva e riesce a leggere una buona parte del testo che vi porta. Quindi i testi che vi portiamo, ragazzi, sono di alta cultura, giusto Carola?
Certo.
Ovviamente.
Infatti ben letti,
ovviamente. Bene, comunque passiamo al pezzo successivo, che è di Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Eccoci in studio, ragazzi. Questa era Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, un pezzo del 1985. Tra l'altro questo gruppo cambiò, appunto, di Katrina and the Waves, cambiò diverse volte nome. Prima si chiamavano Mama's Cooking, dopodiché nel 1981 presero il nome di The Waves. Dopodiché non si sa perché vollero aggiungere il nome della cantante al nome del gruppo. Forse perché la cantante era particolarmente eccentrica e volle cambiare il nome in Katrina and the Waves. Niente, queste sono le curiosità che a me sempre piace dire, quindi... Dopodiché, ragazzi, vi volevo ricordarvi per l'ennesima volta i nostri contatti e il giorno della settimana in cui noi andiamo in onda. Noi andiamo in onda indifferita, nel senso, noi registriamo prima, però la puntata esce per la prima volta il mercoledì dalle 19 alle 20, se no il lunedì successivo dalle 13 alle 14, quindi a ora di pranzo potete ascoltarci. Basta cliccando play sul sito di Onde Quadre. Inoltre vi ricordo che se volete scriverci, darci un consiglio, insultarci, criticarci, dire come ci dobbiamo vestire alla radio anche se non si vede, potete scriverci su Route66_onair, questa è la nostra pagina Facebook, oppure ci potete trovare sul sito ondequadre.pulito.it. Dopodiché passiamo la palla a Carola, che ci introdurrà il brano successivo.
Sì, come anche Katrina, perché anche lei era del Kansas, quindi le scelte non sono state casuali.
Ovviamente,
noi sempre
prendiamo dei gruppi che hanno a che fare ovviamente con le città che visitiamo.
Adesso vi faremo ascoltare un brano di Andy McKee. Lui è nato a Topeka il 4 aprile del 1979 ed è un chitarrista statunitense, come detto. E il successo l'ha ottenuto con il brano Drifting, che è diventato un video di primo piano su YouTube o su MySpace. Addirittura ha avuto 30 milioni di visite, perché, oddio, io vi consiglio di andarlo a vedere, perché forse per radio non
rende, però il video effettivamente è molto forte.
Cosa fa con quella chitarra? Se vedete il video,
esatto,
forse
questo
vi
è
rendete,
il punto. Cosa può fare un uomo?
Vi rendete conto. Quindi adesso ci ascoltiamo Andy McKee con Drifting.
Thank you.
Andy McKee con Drifting. Vuoi dirci ancora due cose sull'autore?
Sì, questo, diciamo, questo Drifting venne inciso, possiamo dire, alla fine del 2006. Come dicevi prima tu, ebbe un grande successo. Diciamo, la storia di questo chitarrista è un po' particolare, in quanto lui iniziò a suonare a 13 anni. Poi praticamente iniziò a fare lezioni di chitarra, però non era contento, poi prese lezioni da suo cugino, finché un giorno decise di comprarsi, diciamo, un pacco di videocassette con delle video lezioni, no? Da quel momento capì che la sua strada era effettivamente da autodidatta, e lui continuò sempre da autodidatta. Se noi andiamo a vedere i video su YouTube, effettivamente ci rendiamo conto come lui non ha una, diciamo, una tecnica accademica. Praticamente lui si è inventato questo modo di fare, ovviamente ispirandosi ad esempio anche a Tommy Emanuele, no? Artisti Don Ross, eccetera eccetera, i quali praticamente rompono completamente gli schemi, come sappiamo, e sono la chitarra, ma nel frattempo lo utilizzano come percussione, eccetera eccetera. Quindi abbiamo questo stile effettivamente molto bello anche da vedere su internet.
Curioso.
Quindi vi consigliamo di vederlo su internet.
Bene, siamo arrivati alla fine. Oggi vi abbiamo parlato dell'antologia di Spoon River, facendo un parallelo con l'album storico di Fabrizio De André, che consigliamo sia di ascoltare tutto l'album e di leggere più poesie riuscite, perché ce n'è più di un centinaio. E seconda parte invece abbiamo parlato di un altro autore, Robert McCallmon, contemporaneo di Edgar Lee Masser, però che ha vissuto un altro tipo di vita, è stato a Parigi ed è lì che si è formato fondamentalmente.
Perfetto.
Adesso introduciamo.
Siamo in chiusura, sì. Diciamo, introduciamo semplicemente l'ultimo brano, l'ultimo. Salutandovi, che sono appunto un brano dei Kansas, si chiama Portrait. Questo gruppo è un gruppo, come sappiamo, statunitense rock, in realtà è progressive rock degli anni 70.
Sì,
niente, abbiamo qualcos'altro da dire, Carola? Oppure
no,
diciamo che ci possiamo salutare per oggi?
Per oggi siamo
vi possibili. Ringraziamo per l'ascolto, come si dice sempre in televisione. Allora, alla prossima. Buon ascolto con i Kansas. Ciao.